Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Mentre iniziamo lo studio di questa sera in Giacomo capitolo 1, potete aprire la vostra Bibbia, quella sezione meravigliosa delle Scritture che è ricolma di tanta speranza per tutti coloro come noi che affrontano problemi. E mentre ci andate voglio condividere con voi una lettera. Un paio di settimane fa qualcuno mi ha chiamato al telefono alla chiesa e mi ha detto: mi chiedevo se poteste fare una telefonata in nostra vece ad un cognato che ha appena subito una tragedia terribile nella sua vita. E Dio disse che sarei stato felice di poterlo fare, quindi prese il telefono e lo chiamai. E quando prese il telefono e rispose, dissi: ciao, sono John MacArthur dalla California. Lui era in Colorado e lui ne fu stupito per un momento, perché mi aveva ascoltato alla radio e aveva le mie cassette di registrazione, ma non mi aveva mai incontrato personalmente, per quanto ne sapessi, e disse: non posso crederci, non posso credere che mi hai chiamato, sono qui seduto al tavolo e ti sto scrivendo una lettera. E la lettera arrivò e nel bel mezzo della lettera disse, proprio nel mezzo, disse: wow, lodi a Dio, è qui che mi ha chiamato. E questo fu alla pagina 4 della lettera. Sembra proprio che Dio mi stia dicendo qualcosa. E questo era alle 18:15 del 16 di marzo del 1986. La lettera dice questo: vorrei raccontarle una storia che iniziò più di un anno fa. Una storia troppo complessa per poterla includere in una lettera, con tutti i suoi dettagli perlomeno, ma vorrei condividere con lei forse solamente un paragrafo di essa. Mio nome è Dan, e l'ho incontrata brevemente a Grace Church e mi sono seduto quattro file dietro di lei al centro il 22 dicembre 1985. Si ricorda? Mia moglie non è riuscita a venire perché era malata, abbiamo un figlio, Luca, di 4 anni e una figlia di 22 mesi. Nel marzo del 1985 mia moglie è stato diagnosticato un tumore al cervello nel suo cervelletto destro. Il 3 aprile 1985 Caroline è andata per l'operazione e hanno rimosso il tumore insieme all'80% del suo cervelletto destro. Il venerdì santo, il 3 aprile 1985, le cose sembravano andare bene e hanno spostato Caroline dalla terapia intensiva in una stanza normale. Il 5 aprile 1985 sono tornato a casa dai suoi genitori verso le 10:30 di sera. Sono entrato per dare la buonanotte ai bambini e Sara, allora di 8 mesi, aveva gli occhi vitrei e fissava nel vuoto. Pensavo fosse andata. I dottori all'ospedale pediatrico hanno fatto una puntura lombare e hanno detto che aveva la meningite spinale. Mi hanno detto che poteva morire o avere qualsiasi numero di deficit e ci sarebbero volute 24 ore per sapere se sarebbe sopravvissuta. È stato allora che ho perso il controllo, non potevo fare più nulla. Mentre mia figlia giaceva lì in una culla inclinata, aveva le steccature su entrambe le braccia e su una gamba, aveva una flebo nel piede sinistro, nella mano destra, nella mano sinistra e nel cuoio capelluto. Era legata con le braccia aperte e aveva 3 monitor sul petto e piangevo. Signore, perché lei? È così innocente. Ero completamente senza risposte, ero lì cercando di nascondere tutto questo da mia moglie Caroline che era in un altro ospedale. Non potevo. Signore, cosa avrei dovuto fare? La mattina di Pasqua, il 6 aprile alle 7, ero all'ospedale pediatrico che tenevo Sara in braccio con tutti i figli e le flebo e ero seduto lì su una sedia ed un'infermiera entrò e mi disse che Sara ce l'aveva fatta. I monitor indicavano che aveva risposto bene agli antibiotici e che potevano togliere tutto l'apparato. Come puoi immaginare, durante quel periodo ho fatto molta strada tra i due ospedali. E facendo quello, stavo usando l'auto di Caroline e lei ascoltava la stazione radio KWBE AM91, da qualche parte a Longmont, Colorado. Ed è lì che ho sentito lei per la prima volta. Non ricordo la data, ma eravate nella serie Come affrontare le persecuzioni dal libro degli Atti. La prima volta che ho ascoltato ho dovuto fermare l'auto, piangevo troppo per poter guidare. Mia moglie Caroline si è ripresa dalla sua operazione e anche se le sue abilità motorie non sarebbero mai state normali, non si è mai arresa. Era dedicata ai suoi figli e a me e al suo Salvatore e Signore. Ho incluso qui alcune delle sue note dallo studio biblico sulla vita del regno e si trovano alla fine della lettera, scritte ovviamente con una mano tremolante che rifletteva alcuni dei danni cerebrali. Non era una studiosa della Bibbia, ma amava il Signore. È morta l'8 di maggio del 1986 tra le mie braccia. Il terzo tumore era inoperabile. Lodi a Dio. Abbiamo un Salvatore che ha sconfitto la morte. E mentre scrivo questa lettera, ho gli occhi umidi e l'odore dei fiori funebri riempie le mie narici. Non sto scrivendo questo per compassione. Non potevo più tenerlo dentro di me perché volevo che sapeste quanto Grace to You ha benedetto me e la mia famiglia. E parlo anche per quelli al di fuori della mia famiglia. Per favore, ringraziate il vostro staff a Grace, Grace to You e anche a Grace Community Church. E poi amo questa frase alla fine. Molti della vostra chiesa hanno pregato per Caroline e per me e per la nostra famiglia e PS, stiamo pregando per voi e per il vostro nuovo edificio, il vostro amico Dan Hummel. Ora, questo è un uomo che ha attraversato un'esperienza emotiva molto, molto straziante. In una frase, disse, è morta tra le mie braccia. Nella frase successiva però disse, lode a Dio, per un Salvatore che ha sconfitto la morte. Nell'agonia più profonda possibile umana, per il cristiano c'è grande speranza, c'è trionfo. Non importa quanto profondo sia il problema. È tutta una questione di prospettiva. La famiglia di cui vi ho parlato questa mattina, la famiglia Romanowski, le cui due figlie sono state uccise ieri, sono state ospitate da Russ e Heidi Moore. Ho chiesto a Russ quale fosse la loro attitudine, il loro atteggiamento. Lui mi ha detto, ad essere onesto, oggi stanno gioiendo. Gioiendo? Per la morte di due figlie in un incidente d'auto? Stanno gioiendo perché entrambe le loro figlie conoscevano Gesù Cristo e gli altri due studenti con loro che sono stati risparmiati non conoscono Cristo. Motivo di gioia. È una questione di prospettiva. Affrontare qualsiasi prova nella vita per un cristiano può essere un'esperienza gioiosa se la prospettiva è quella giusta. Ora, immaginate per voi stessi la prova peggiore che potreste mai affrontare. Per alcune persone potrebbe essere una crisi finanziaria. Tutti i vostri investimenti sono perduti, i vostri risparmi di una vita. Per altre persone invece potrebbe essere la perdita del lavoro, siete licenziati, non avete alcun reddito per sostenere la vostra famiglia e così perdete tutta la vostra dignità. Oppure l'annuncio del medico che avete appena ricevuto la notizia che dovrete subire un bypass triplo immediatamente. O che avete un tumore cerebrale incredibile. O che ce l'ha vostro marito o vostro figlio. O la notizia è appena arrivata al telefono che vostra figlia ha avuto un incidente d'auto terribile ed è morta. O che è stata violentata, o che vostra moglie è stata uccisa da un tossico dipendente che è entrato in casa. O magari che vostro figlio ha una malattia mortale e solamente pochi giorni di vita. E potremmo continuare e continuare all'infinito. E francamente, amici miei, tutte queste cose ci toccano in un modo o nell'altro, non è vero? Perché, come diceva Giobbe, l'uomo nasce dalla tribolazione come le scintille volano verso l'alto. E chiunque cerca di creare un mondo fantastico dove tutto è perfetto si sta solamente preparando per un dolore ancora più profondo. E deve essere anticipata. E devo confessare che l'anticipazione della realtà, del dolore, dell'agonia e della tribolazione che si avvicinano sempre di più getta una sorta di ombra anche sulla nostra gioia più elevata, non è vero? In un certo senso attenua anche gli eventi più meravigliosi della vita. E forse è per questo che, sebbene Gesù piangesse, piuttosto comunemente, secondo le registrazioni della scrittura, in nessun posto della scrittura ci viene mai detto che abbia riso. Forse ha riso, ma la sua felicità, in qualsiasi occasione, certamente sarebbe stata compensata dal suo travolgente senso di tristezza per il peccato. Tutti noi, in un modo o nell'altro, se pensiamo realisticamente, sappiamo che affronteremo delle difficoltà, dovremo guardare direttamente negli occhi dell'agonia in qualche momento della nostra vita. e dobbiamo sapere, dobbiamo capire come affrontarla. Stavo cercando di pensare questa settimana, mentre ero seduto lì nel mio studio, a quella che per me sarebbe stata la prova più severa di tutte, l'esperienza più dolorosa da attraversare. Ed ho pensato al classico Giobbe che ha perso la sua famiglia, i suoi raccolti, i suoi animali e tutto il resto. E ci ho pensato su per un po', ha perso tutti i suoi beni, tutti i suoi figli. E ancora peggio, è rimasto con una moglie che non capiva nulla. È stato personalmente colpito dalla malattia e quella è indubbiamente una prova molto pesante. Ma pensandoci su, ho pensato ad un'altra persona che a mio giudizio, e potete essere o no d'accordo con me, ma che a mio giudizio probabilmente si è trovata di fronte alla prova più severa che un essere umano potrebbe mai sopportare. Ed il nome di quell'uomo è Abramo. Tornate con me per un momento a Genesi capitolo 22. Volevo davvero approfondire Giacomo, ma ho iniziato a pensare a questo concetto ed ho sentito che forse ci avrebbe dato una buona prospettiva. Credo che quello che Dio abbia fatto passare ad Abramo sia indubbiamente la prova più inimmaginabile che sia mai stata data a qualcuno. In Genesi 22, versetto 1 dice: avvenne, dopo queste cose, che Dio mise alla prova Abramo. Questo è un peirasmos, amici, questa è una prova per Abramo. Questa è una prova per Abramo. Si è trovato di fronte alla prova più severa che si possa immaginare. Dio mise alla prova Abramo. E gli disse: Abramo? Ed egli disse: eccomi. E disse: prendi ora tuo figlio. Notate l'enfasi. Il tuo unico figlio, Isacco. Figlio che tu ami. Quasi come se Dio lo stesse sfregando. Non solo tuo figlio, ma il tuo unico figlio, non solo il tuo unico figlio, ma quello che ami. E va nel paese di Moria ed offrilo lì in olocausto su uno dei monti che ti indicherò. Incredibile. Voglio un sacrificio da te e voglio un sacrificio umano. Voglio tuo figlio, voglio che tu vada là e voglio che tu lo uccida come offerta in sacrificio per me. Questo non si adattava alla teologia di Abramo. Non c'era storia nel patto di Dio di sacrifici umani. Quella era una cosa pagana. Nessun figlio di Dio avrebbe mai offerto il proprio figlio in un sacrificio umano. Inoltre, questo era il figlio della promessa. Dio aveva toccato i lombi morti di Abramo e gli aveva permesso di portare a compimento una relazione con sua moglie Sara, che era anche secca nei suoi lombi, e così produssero un figlio del patto, un figlio della promessa, un figlio della speranza, un figlio di Sara, che era sterile per tutta la sua vita. Perché Dio mai chiederebbe un sacrificio umano quando non l'aveva mai chiesto prima d'ora? E farlo sarebbe stata l'antitesi di tutto ciò che Abramo sapeva essere vero sul conto di Dio. Perché Dio mai farebbe di tutto per permettere ad un uomo ed una donna, quasi di 100 anni, che erano stati sterili per tutta la loro vita, di produrre un figlio e poi chiedere che esso sia ucciso? Perché Dio avrebbe mai fatto una promessa ad Abramo che sarebbe stato il padre di molte nazioni, che la discendenza che sarebbe uscita da lui sarebbe stata tanto numerosa quanto i granelli di sabbia del mare e le stelle del cielo, e poi uccide l'unico figlio che aveva? L'idea intera era assolutamente bizzarra. Tutta la speranza di discendenza nel vecchio Abramo, tutta la speranza della promessa sarebbe morta. Abramo avrebbe ucciso il suo amore, avrebbe ucciso le promesse di Dio, avrebbe sferrato un colpo alla parola di Dio, avrebbe sferrato un colpo al carattere di Dio, avrebbe sferrato un colpo alla fedeltà del patto di Dio, uccidendo la promessa di Dio e tagliando fuori la linea del Messia. Assolutamente inconcepibile. E ciò che la rende la prova più severa di tutte non era tanto il fatto che Isacco doveva morire, ma che Abramo doveva ucciderlo con le sue stesse mani. Incredibile. È una cosa avere qualcuno che ami morire. È tutt'altro essere dato di uccidere quella persona. Una prova impensabile. Una prova che non aveva senso in nessun modo, teologicamente, in termini della natura di Dio, in termini del piano della redenzione, in termini della parola di Dio, in termini del suo amore o dell'amore di Abramo per Isacco. Non aveva senso. Se c'è mai stata qualcosa che Dio ha comandato ad un uomo di fare che meritasse una discussione piuttosto lunga, questo era il caso. E avremmo capito se Abramo avesse detto: ascolta Dio, puoi spiegare per favore? Questo non ha senso. Non posso farlo. Notate la sua risposta. Versetto 3. E Abramo si alzò di buon mattino e sellò il suo asino e prese con sé due dei suoi giovani ed Isacco suo figlio. Cosa? Al mattino si preparò per partire ed andò a tagliare la legna, doveva tagliare la sua stessa legna per mettere suo figlio sopra per bruciarlo a morte, e si alzò ed andò al luogo che Dio gli aveva detto di andare. Un uomo incredibile, assolutamente incredibile, nessuna domanda, nessun ritardo, nessuna discussione, nessuna disputa, nessuna reazione. Tre giorni dopo, versetto 4, Abramo alzò gli occhi e vide il luogo da lontano. Ed Abramo disse ai suoi giovani, aveva alcune persone che andavano con lui, gli disse: rimanete qui con l'asino ed io e il ragazzo andremo laggiù, adoreremo. E guardate qui, e torneremo da voi. Dovreste sottolineare questo. Io ed il ragazzo andremo, adoreremo e torneremo. Ecco il segreto. Tenetelo a mente, ok? Disse: torneremo entrambi. Ed Abramo prese la legna dell'olocausto e lo pose su Isacco, suo figlio. Prese il fuoco in mano e il coltello ed andarono entrambi insieme. Ed Isacco parlò ad Abramo, suo padre, e disse: ecco il fuoco e la legna, ma dov'è l'agnello per l'olocausto? Oh, mamma. Quello sarebbe stato straziante. Un figlio fiducioso che non sa cosa sta succedendo e dice in modo così amorevole e così gentile a suo padre su questo atto di adorazione: dov'è l'agnello? Ed Abramo disse: figlio mio, Dio provvederà a se stesso un agnello per l'olocausto, e così andarono entrambi insieme. E dovreste sottolineare anche questo? Vedete, credo che in fondo al cuore di Abramo sapeva che Dio aveva in mente qualcosa di coerente con il suo carattere e coerente con il patto che gli aveva promesso. Non so se sapeva esattamente cosa fosse, ma penso che avesse una buona idea. E quindi giunsero al luogo che Dio gli aveva detto e Abramo costruì lì un altare, dispose la legna in ordine, legò Isacco suo figlio, nessuna lotta da parte di Isacco, lo legò, lo mise sull'altare sopra la legna, Abramo stese la mano, prese il coltello per uccidere suo figlio e fermatevi lì. Incredibile. Capite, leggendo quella storia, cosa significa quando dice che Abramo credette in Dio e gli fu accreditato come giustizia? Cioè capite perché il Nuovo Testamento dice che Abramo è il padre dei fedeli? Egli è il più grande modello di fiducia in Dio che la Bibbia conosca a parte di Cristo. L'uomo è sul punto di piantare un coltello nel petto di suo figlio. Una cosa impensabile. Che prova! Contraddittoria, indescrivibilmente dolorosa, omicida, incoerente con tutto ciò che sapeva sul conto di Dio, eppure rimase sottomesso, obbediente e pronto ad adorare a qualsiasi costo. E Dio ha preso la volontà di Abramo per una prestazione. Dio lo giudicò sulla sua volontà e non lo fece portare a termine l'atto. Versetto 11, l'angelo del Signore lo chiamò dal cielo e disse: Abramo, Abramo. E lui disse: eccomi. E disse: non stendere la mano sul ragazzo né fargli nulla, perché ora so che temi Dio. Indovinate un po'. Questa era una prova. E Abramo cosa? Passò il test. Passò. Obbedì alla parola di Dio a prescindere da costo, a prescindere da tutto. Non hai trattenuto tuo figlio, il tuo unico figlio, da me. Ora, Abramo ci sta mostrando che potremmo essere messi alla prova in cose molto vicine a noi. Potremmo essere messi alla prova in cose molto vicine, molto care a noi, come un figlio, una figlia, un marito, una moglie, un amico. Potremmo dover offrire il nostro stesso Isacco, consegnare quelli che amiamo di più al Signore, non solo nella morte, ma forse nella vita. Forse lasciandoli andare nella direzione che Dio vuole che prendano e non necessariamente in quella che noi vogliamo che prendano. Vedete, quando Abramo era disposto a rinunciare a Isacco, a pesare dal quanto Isacco significasse per lui, in ogni modo dimostrò, essendo disposto a rinunciare, guardate qui, dimostrò che aveva il diritto di tenerlo. Capito il punto? Non era possessivo. L'avrebbe rilasciato alla volontà di Dio. Perché? Perché avrebbe fatto qualsiasi cosa Dio gli avrebbe detto di fare. Ora, tutti noi abbiamo un sacco di prove nella vita, ma non posso neanche immaginare una prova del genere. Non riesco neanche a immaginare cosa farei se Dio mi dicesse di fare una cosa del genere. Non riesco neanche a immaginare cosa farei, cosa passerei. Ma penso che possiamo concludere da questo che più eccellente o più difficile l'obbedienza, più eccellente sarà l'obbedienza. E più difficile è l'obbedienza, più negazione di sé è insita in essa. E quindi qui c'è un'obbedienza che richiede una negazione tremenda di se stessi, e quindi è l'obbedienza più profonda, più eccellente. Abramo superò la prova. Dice: ora so che tu temi Dio. In altre parole, hai veramente riverenza per Dio a qualsiasi costo. Che prova! Il commento su questa prova di Abramo è dato nell'undicesimo capitolo di Ebrei. Potreste guardare lì per un momento? In Ebrei capitolo 11, al versetto 17. Come ha fatto Abramo a fare una cosa del genere? Come ha fatto a portarsi a fare una cosa del genere? Ebrei 11:17 ce lo dice molto chiaramente. Le prime due parole del versetto 17 raccontano tutta la storia. Con cosa? Con fede. Abramo, ecco di nuovo, dovreste sottolinearlo, quando fu messo alla prova. Questa era una prova. E mi è venuto in mente l'altro giorno, stavo guidando verso la chiesa, alla radio uscì un piccolo segnale e disse: questo è un test. E mi è venuto in mente Abramo. E Dio stava dicendo: beep, questa è una prova. Beep, la prova è appena stata conclusa. Questa è una prova. E quando fu messo alla prova, offrì Isacco, e colui che aveva ricevuto le promesse, offrì il suo unico figlio generato, di cui era stato detto: in Isacco sarà chiamata la tua discendenza. Come poteva farlo? Ecco la chiave, versetto 19. Ritenendo o prendendo atto del fatto che Dio era capace anche di risuscitarlo da cosa? Dai morti. Sapete perché era disposto a farlo? Perché credeva che Dio potesse risuscitare i morti. Aveva mai visto morti risorgere? Non che io sappia, ma credeva che Dio potesse farlo. Quello che veramente credeva era questo, che Dio era così fedele alla sua parola che se avesse fatto una promessa avrebbe anche risuscitato i morti per poterla mantenere. Una fede tremenda. Ora, non voglio leggere troppo in questa storia, ma potrebbe anche essere il fatto che Abramo fosse un po' deluso quando non gli fu permesso di prendere la vita di suo figlio, perché avrebbe voluto vedere la resurrezione. Ovviamente non lo sappiamo, ma credeva che se necessario Dio avrebbe potuto risuscitarlo dai morti. Ora, cos'è che ci dice tutto questo? Ci dice che l'uomo può passare tramite la prova più severa, inimmaginabile della vita, se si fida davvero di Dio. E se crede che Dio sia davvero sul trono, che Dio manterrà la sua promessa e che Dio non commetterà mai errori, che Dio compie sempre la sua parola e che Dio realizzerà i suoi scopi. Ed è questo tipo di fede che supera la prova. Quando Abramo fu messo tramite questo perasmos, quando fu testato, quando fu provato, passò. E dico di nuovo, non c'è forse da meravigliarsi che quest'uomo sia il modello umano più grande di fede. In Galati 3, versetto 7 dice: sappiate dunque che coloro che sono di fede sono figli di Abramo. Chiunque vive per fede in Dio è, in senso spirituale, un figlio di Abramo. Egli è il padre dei fedeli, è il modello di fede. Versetto 9 dice che coloro che sono di fede sono benedetti con il fedele Abramo. Sapeva che tramite i suoi lombi le nazioni del mondo sarebbero state benedette, e sapeva che Dio avrebbe mantenuto la sua parola e l'avrebbe portato a compimento. Oh, miei cari, noi dobbiamo renderci conto che Dio ci permetterà di passare delle prove, ci permetterà di vivere delle prove, e ciò che ci sosterrà in mezzo a tutto quello sarà la nostra fiducia in Dio, la nostra fede che Dio sta e starà operando ogni cosa per il suo santo scopo. So che sogniamo di una vita mondana, facile, ci piace creare un ambiente perfetto attorno a noi, vogliamo avere dei comfort assoluti, vogliamo eliminare tutti gli ostacoli della vita, vogliamo assicurarci che tutto sia perfettamente sistemato, però francamente non ho mai conosciuto un tal momento nella mia vita. Ogni tanto penso che ce ne sia uno lì, però poi scopro che non è così. Ma il fatto che abbiamo riposo temporaneo, facilità temporanea, ci inganna facendoci pensare che potremmo trovare un'esenzione permanente, quando non è il caso. Ricordo le parole del salmista, ricordate il Salmo 30, versetto 6, disse: nella mia prosperità ho detto, non sarò mai mosso, implicato, mi sbagliavo. Quando ero in abbondanza pensavo che sarebbe sempre stato tutto così. E puoi vivere in un paradiso di stolti se vuoi, non prevedendo mai alcun problema, permettendoti facilità, ma questo non è quello che Cristo ha detto. E gli disse: vegliate e pregate affinché non entriate in perasmos, prove. Vegliate, cercate le prove, cercate di vedere se trovate le prove, pregate e chiedete forza, vegliate e pregate. Stavo leggendo, come spesso mi piace fare, le opere di Thomas Manton, un scrittore puritano meraviglioso, e ho trovato una frase in alcune delle cose che stavo leggendo questa settimana che mi è rimasta in mente. Disse questo: Dio aveva un figlio senza peccato, ma nessun peccato senza una croce. Fa semplicemente parte del territorio. Avremo delle prove. Il Salmo 23 dice: sì, anche se cammino nella valle dell'ombra della morte, io non temerò alcun male, perché tu sei con me. Le prove arriveranno, la nostra fiducia dovrebbe essere nella presenza di Dio. Ora, permettetemi di parlare un po' di più per via di introduzione. Come ho detto, voglio entrare nel testo, ma ci sono così tante cose che mi sono venute in mente questa settimana che veramente ho pensato sarebbe stato buono includere nell'introduzione. Quindi, se abbiate un po' di pazienza, arriveremo al punto. Le prove possono venire a noi attraverso vari mezzi e con vari scopi. Lasciate che ve ne suggerisca alcune, ok? Innanzitutto, le prove vengono per testare la forza della nostra fede. Ed abbiamo davvero affrontato questo la settimana scorsa, ma voglio solamente toccare questo punto. Le prove vengono per testare la forza della nostra fede. E c'è una grande illustrazione di questo in Seconda Cronache 32:31. Non è necessario che lo cerchiate, ve ne citerò una parte. Si riferisce ad Ezechia, che era re, e di Ezechia dice questo. Ascoltate: Dio lo lasciò per provarlo affinché potesse conoscere tutto ciò che c'era nel suo cuore. Avete capito? Dio lo lasciò per provarlo affinché potesse conoscere tutto ciò che era nel suo cuore. Ma che chi potrebbe conoscere? Beh, ovviamente non Dio. Dio non aveva bisogno di sapere per mezzo della prova quello che era nel cuore di Ezechia, lo sapeva per onniscienza, giusto? Deve Dio forse metterti alla prova per scoprire cosa c'è nel tuo cuore? No, Dio non ha bisogno di mettere alla prova nessuno per scoprire cosa c'è nel cuore. Dio ci deve mettere alla prova affinché noi possiamo scoprirlo. In altre parole, ci aiuta a fare quell'inventario spirituale, ci assiste nell'autoscrutinio, perché io ho bisogno di sapere, come voi avete bisogno di sapere, la forza della vostra fede. Quindi Dio porta delle prove nella nostra vita per dimostrarci la forza della debolezza della nostra fede. Ora, se ora state attraversando una prova severa, egli vi sta rivelando la forza o la debolezza della vostra fede, non è vero? Se state scuotendo il pugno verso Dio e se vi state chiedendo perché sta accadendo e se state sempre in ansia, in preoccupazione, se siete in ansia dalla mattina alla sera, allora c'è una chiara indicazione del fatto che avete una fede debole. Se dall'altra parte invece state attraversando la prova e vi trovate a riposare nel Signore, ad affidarvi alla sua cura e state lasciando che Lui porti il peso di essa e state proseguendo per la vostra strada, gioendo nel miglior modo possibile in una situazione difficile, aspettando che Dio vi mostri la via d'uscita, allora state vedendo che voi stessi avete forza nella fede. Quindi, in un certo senso, dovremmo essere grati per le prove perché ci aiutano nell'inventario della nostra fede. E questo è molto utile. Io voglio sempre sapere dove si trova la mia fede affinché possa essere più forte, perché più forte è la mia fede, più è probabile che io sia utile a Dio. Quando Abacuc stava attraversando il mistero della sua situazione e la promessa devastante che i Caldei sarebbero venuti ed avrebbero distrutto il suo popolo, cioè nonostante tutto disse: anche se il fico non fiorisce e non ci sono frutti nelle viti ed il lavoro dell'olivo fallisce ed il campo non produce cibo ed i greggi sono tagliati fuori dal gregge e non c'è mandria nelle stalle, in altre parole, se tutto ciò che conosco come normale nella vita stessa smette di esistere, mi rallegrerò comunque nel Signore e gioirò nel Dio della mia salvezza. Il Signore Dio è la mia forza e mi farà camminare su luoghi alti come i piedi delle capre di montagna. E poi alla fine dice: al capo cantore sui miei strumenti a corda. Questa è lode, cantatela. Nel mezzo di un mistero assolutamente insolubile, la sua fiducia non vacillò mai ed imparò tramite di quello la forza della sua fede. E quindi uno degli scopi della prova è rivelare a te ed a me la forza della nostra fede affinché possiamo muoverci lungo il sentiero verso una maggiore forza. Giobbe fu messo alla prova. E come risultato della sua prova, nel capitolo 42, quel testo familiare dice: ho sentito parlare di te con l'udito dell'orecchio ed ora, parlando di Dio, ed ora il mio occhio ti vede, mi pento, aborro me stesso, mi pento nella polvere, nella cena. In altre parole, ha detto: voglio confessare il mio peccato. Signore, non ti ho mai visto così come ti vedo ora e mi sto rendendo conto che alcune delle cose che ho pensato sul tuo conto e detto su di te o sentito su di te erano peccaminose. Signore, la mia fede e la sua debolezza sono state rivelate. Quindi le prove vengono come un test per la forza della nostra fede. In secondo luogo, Dobbiamo riconoscere che le prove vengono anche per umiliarci. Vengono per ricordarci di non pensare più confidentemente della nostra forza spirituale di quanto dovremmo. E questo è strettamente connesso al primo punto, ma leggermente diverso. Vengono non solo per mostrarci la nostra forza, ma anche per umiliarci, affinché non pensiamo di essere più forti spiritualmente di quanto non siamo. E questo è illustrato, penso, forse in modo più grafico che in qualsiasi altro luogo nella scrittura, nella testimonianza meravigliosa di Paolo in 2 Corinzi 12, e la conoscete bene. Lui dice nel versetto 7: perché io non mi esaltassi oltre misura, in altre parole, affinché io non considerassi me stesso più alto di quanto dovessi pensare a causa dell'abbondanza delle rivelazioni o dell'essere rapito fino al terzo cielo e tutte le cose che Paolo era in grado di fare, la potenza dello spirito, miracoli, segni, prodigi, opere potenti e rivelazioni che uscivano da lui da parte di Dio. Ed attraverso tutte queste cose avrebbe potuto benissimo esaltarsi a se stesso nella sua mente. Quindi, affinché io non mi esaltassi oltre misura attraverso l'abbondanza delle rivelazioni che mi fu dato anche un pungiglione nella carne per colpirmi, per picchiarmi continuamente affinché non mi esaltassi oltre misura. E dobbiamo renderci conto che Dio permette prove nelle nostre vite, specialmente quando siamo benedetti nei luoghi di servizio spirituale, per tenerci umili, affinché non pensiamo più confidentemente sulla nostra forza spirituale di quanto dovremmo e iniziassimo a pensare di essere invincibili. C'è una terza ragione, mentre riflettevo su queste cose, e queste sono davvero le mie riflessioni personali, ma sto cercando di guardare tutto questo dal punto di vista biblico e personale, ma credo che il Signore porti le prove nella nostra vita anche per disintossicarci dalle cose mondane, per allontanarci dalle cose mondane. Avete notato che più invecchiate o più cose avete accumulato, più mobili o auto o case o conti in banca, quello che sia, più successo avete avuto, più cose mondane avete fatto, se siete stati qui, se siete stati là, avete viaggiato, avete visto questo, quest'altro. Avete notato che man mano che questo avanza nella vostra vita, queste cose tendono ad avere meno e meno significato? C'era un tempo in cui pensavate che fossero le cose più desiderabili della vita e ora non lo sentite più perché non sono stati in grado di affrontare le vere questioni della vita. Cioè, non risolvono davvero i problemi profondi, le grandi ansietà, ferite. E quando le prove entrano nella vostra vita e cercate tutte quelle cose mondane e non fanno alcuna differenza e non significano assolutamente nulla, cioè quella prova cosa sta facendo? Vi sta disintossicando da quelle cose perché sta dimostrando la loro completa incapacità di risolvere qualsiasi problema o di fornirvi una vera risorsa in un momento di stress. Dobbiamo essere disintossicati. Filippo, sapete, in Giovanni 6, si avvicina a Gesù e gli dice: come otterremo il pane per nutrire queste persone? E stavo guardando le cose da un punto di vista mondano, cioè non ci sono negozi qui intorno e non c'è abbastanza pane comunque. Abbiamo una moltitudine qui, una folla immensa. Cioè, come troveremo mai cibo per 5.000 uomini, più le donne e i bambini? E quindi gli dice: bene, Filippo, dimmi tu, dove possiamo comprare il pane? E il versetto 6 dice: e questo disse per metterlo alla prova. Voleva scoprire se Filippo si sarebbe affidato alle risorse mondane. E naturalmente fu così. Ma in quel momento non era utile ed il Signore poi quindi creò un pasto e molto rapidamente disintossicò Filippo dalle cose mondane e lo soddisfò con le cose spirituali. Mi viene in mente Mosè. Vi ricordate nel capitolo 11 di Ebrei, versetti dal 24 al 26, era stato allevato nella casa del faraone, era stato cresciuto come un principe in Egitto, cioè per più di 40 anni fu educato, era letteralmente in linea nella famiglia del faraone per la prominenza. Aveva raggiunto l'apice della società egiziana, che era all'apice del mondo. Tutta l'educazione, l'istruzione, tutti i soldi, tutto il prestigio, tutti gli onori, tutto il successo, tutta la comodità erano lì nelle sue mani. Ma considerò il vituperio di Cristo, l'unto del Signore, ricchezze maggiori dei tesori dell'Egitto. Vedete, aveva tolto gli occhi da tutto quello ed aveva iniziato a preoccuparsi della prova e delle prove del suo popolo. E il Signore usò quella prova per disintossicarlo dalle cose mondane. Le prove lo faranno. C'è un quarto punto, penso, un quarto scopo delle prove. E penso che ci chiamino a quello che potremmo chiamare una speranza eterna. Le prove nella vita, non so come funzionano con voi, ma funzionano così nel mio caso, ma le prove nella mia vita tendono a farmi desiderare di andare in cielo. Avete notato? Quello che sto dicendo, no? Non voglio rendere la cosa troppo difficile, è molto semplice. Ci chiamano ad una speranza eterna. come quell'uomo caro che mi scrisse la lettera, no? E disse: è morta tra le mie braccia, lodiamo il Signore per un Salvatore che ha vinto la morte. Cioè, all'improvviso il cielo per lui era più dolce di quanto non lo sia mai stato. E anche per quella famiglia che perse due figlie, il cielo era più dolce di quanto non lo era mai stato. E tutto ad un tratto hanno un nuovo, hanno un nuovo disinteresse per il mondo effimero. Non è vero? Non sarebbe lo stesso per voi se avreste perso una persona cara? Cioè, le persone più preziose della vostra vita? E la persona più preziosa nella tua vita, o se i beni più preziosi nella tua vita sono stati messi da parte come tesori in cielo, avrete una relazione molto molto distaccata con questo mondo effimero, questo mondo passeggero. Quindi le prove tendono a mostrarci la bancarotta delle risorse umane e ci disintossicano dal mondo e in qualche modo ci stabiliscono la speranza celeste. In Romani 8, tra molte scritture che potrebbero essere citate, sopportiamo solamente questo pensiero, ma in Romani capitolo 8 dice: lo Spirito testimonia con il nostro spirito che siamo figli di Dio, e se figli allora eredi, eredi di Dio, coeredi con Cristo, e se dobbiamo soffrire con Lui potremo anche essere glorificati insieme, e ritengo che le sofferenze di questo tempo presente non sono degne di essere paragonate con la gloria che sarà rivelata in noi. Cioè Paolo sta dicendo: mentre vivo più e più sofferenza, divento sempre più affamato di gloria e vedo tutta la creazione gemere ed aspettare che la speranza si realizzi, attendendo la gloriosa, versetto 21, la gloriosa liberazione dei figli di Dio. E poi nel versetto 23 dice: stiamo gemendo aspettando la redenzione del nostro corpo. Nel versetto 24: siamo stati salvati nella speranza. E quindi attraversiamo le prove ci danno un affetto maggiore per ciò che è eterno, ci aiutano a desiderare la città eterna, impostano i nostri affetti sulle cose di sopra, e questa è una cosa spirituale molto importante, ci fanno pensare alle cose divine, alle cose celesti, ed è questo quello che Paolo ha detto in 2 Corinzi 4:16, per cui non ci scoraggiamo, anche se il nostro uomo esteriore perisce, quello interiore si rinnova di giorno in giorno, e la nostra leggera afflizione, che è solamente per un momento, opera per noi un peso eterno di gloria molto superiore. Poi dice questo: non guardiamo alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono. Perché le cose che si vedono sono temporanee, ma le cose che non si vedono sono eterne. Come è fatto ad avere quel tipo di atteggiamento? È molto semplice, tornate al versetto 8: siamo stati tribolati da ogni lato, perplessi, perseguitati, portiamo sempre nel nostro corpo la morte di Gesù Cristo. Versetto 12: la morte opera in noi, cioè sta attraversando un sacco di problemi, non c'è da meravigliarsi che non gli piace il mondo e che preferirebbe invece essere in gloria. Quindi vedete, le prove hanno uno scopo molto molto utile, mettono alla prova la forza della nostra fede, ci umiliano affinché non pensiamo troppo confidentemente alla nostra forza spirituale più di quanto dovremmo, e ci disintossicano dalle cose mondane, chiamandoci ad una speranza celeste. In quinto luogo, le prove servono anche uno scopo molto importante, perché rivelano ciò che amiamo veramente. C'era forse qualcosa di più caro per Abramo di Isacco? Qualcosa? Certamente è discutibile che qualcosa potrebbe essere più caro per lui di Isacco, qualcosa in questo mondo. Certamente Dio gli era più caro di Isacco, ma quella era la prova per scoprire se amava Isacco più di quanto amava Dio, o se amava Dio più di quanto amava Isacco. Questa era la prova. Vedete, le prove rivelano ciò che amiamo veramente in base a come reagiamo. Vedete, se amate supremamente Dio, direte: grazie Dio per ciò che stai compiendo attraverso tutto questo, aiutami a vedere questo e darti gloria anche se stai permettendo che tutto questo accada. Ma se amate davvero voi stessi più di Dio, direte invece: Dio, perché stai permettendo questo? E sarai adirato, sarai turbato e sarai amareggiato e sarai pieno d'ansia. Vedete, c'è un senso in cui se qualcosa ti è più cara di Dio, allora Lui deve averla, deve rimuoverla. Quindi nella mia vita voglio solamente assicurarmi che nulla sia più caro per me del Signore, perché non voglio che rimuova nulla, non che lo faccia sempre. Stavo pensando a questo e, leggendo un po' nel Pentateuco, sono arrivato a Deuteronomio capitolo 13. Versetto 3 dice: non ascolterai le parole di quel profeta o quel sognatore di sogni. Quello sarebbe stato un falso profeta, ovviamente. Perché il Signore tuo Dio, e guardate qui, ti mette alla prova per sapere se ami il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima. Wow! Il Signore ti sta mettendo alla prova per vedere chi ami veramente. Se lo ami con tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima. In Luca 14:26, se qualcuno viene a me e non odia suo padre e madre e moglie e figli e fratelli e sorelle e anche la propria vita? Non può essere cosa, mio discepolo. E chiunque non porta la sua croce e viene dietro a me non può essere mio discepolo. Ora, cosa sta dicendo? Sta letteralmente dicendo che è una cosa cristiana odiare tutti, incluso noi stessi? No, quello che intende dire è che se non ami Dio al punto di essere disposto, se necessario, a tagliare legami con padri, madri, mogli, figli, fratelli, sorelle e persino con la tua stessa vita, allora non ami Dio supremamente, non sei degno di essere suo discepolo. Ma cosa intendi dire con tagliato fuori? Bueno, intendiamo dire questo, che farai la volontà di Dio prima e soprattutto, indipendentemente da quali appelli ti vengano fatti dal prossimo. Non importa quale appello possa fare tuo padre, tua madre, tua moglie, tuo figlio, tuo fratello, tua sorella o la tua stessa carne. Farai sempre la volontà di Dio a prescindere da quali appelli ti vengano fatti, perché lì risiede il tuo amore supremo. Dio voleva, nel caso di Abramo, far scoprire ad Abramo e a tutti noi chi amasse di più. Gli disse: Isacco, il tuo unico figlio, colui che ami. Abramo superò la prova. Chi amava di più Abramo? Dio. E questo è il valore della prova. Abramo scoprì di amare Dio più di tutto e tutti scoprirono quello con lui. È così importante notare. Quando state passando per una prova, dovete scoprire cos'è che vi sta rivelando sul vostro amore. Però c'è un sesto scopo nelle prove che è davvero molto, molto utile. Ed è questo. Le prove ci insegnano a valorizzare la benedizione di Dio. Ci insegnano a valorizzare la benedizione di Dio. La ragione ci insegna a valorizzare il mondo, il senso o il sentimento ci dice di valorizzare il piacere, la fede ci dice di valorizzare il mondo, la parola di Dio, il favore di Dio, la benedizione di Dio. La ragione dice: oh, prendi ciò che puoi prendere dal mondo e vai. Il senso ed il sentimento ci dice: trova piacere a qualsiasi prezzo. La fede invece ci dice: obbedisci alla parola di Dio e sarai benedetto. Vedete, le prove ci insegnano la benedizione dell'obbedienza. In mezzo alla prova, obbediamo e siamo benedetti. Ed è questo che sono intese ad insegnare. Ci mostrano che l'obbedienza a tutti i costi porta la benedizione di Dio. Il salmista dice nel Salmo 63:3, e questo dalla propria esperienza personale, dice: poiché la tua benignità è meglio della vita, le mie labbra ti loderanno. Dio, ho visto la tua benignità ed è la cosa migliore che ci sia. La cosa migliore che ci sia. Gesù è l'esempio perfetto di tutto questo. In Ebrei capitolo 5, nei giorni della sua carne offrì preghiere, suppliche con forti grida e con lacrime a colui che era in grado di salvarlo dalla morte. E qui Gesù sta attraversando la prova del giardino, è questo quello che sta rappresentando in questo testo, ed era lì che sudava come se fossero grandi gocce di sangue, piangendo e gridando a Dio di liberarlo. E fu ascoltato in quanto temeva, e benché fosse un figlio, e per di più un figlio amato, imparò l'obbedienza dalle cose che soffrì. Ed essendo reso perfetto, divenne l'autore della salvezza eterna per tutti coloro che lo obbediscono. Attraverso, guardate qui, attraverso o tramite la sofferenza, egli fu obbediente e Dio lo innalzò. Filippesi 2 lo esprime in un altro modo: fu umiliato, prese su di sé la forma d'uomo, si offrì con la morte e Dio lo innalzò grandemente. Le prove arrivano per farci attraversare delle sofferenze, così che noi possiamo obbedire nel mezzo della sofferenza e così facendo riceviamo la piena benedizione di Dio. E io direi anche che quando stiamo vivendo delle prove, se impariamo ad obbedire a Dio, sperimentiamo anche l'euforia della sua benedizione. E questa è parte della sua promessa. Lasciate che vi dia due altri scopi della sofferenza. Numero 7. La sofferenza arriva, e questo è uno scopo molto molto prezioso, la sofferenza arriva per permetterci di aiutare altri nella sofferenza. A volte, quando arriva la sofferenza, potrebbe non avere altro scopo se non quello di renderci più capaci di assistere altre persone nella loro sofferenza. Penso a questo in riferimento al 22esimo capitolo di Luca, dove Gesù dice a Pietro: Simone, Simone, ecco, Satana ha chiesto di vagliarti come si vaglia il grano, cioè Satana vuole prenderti e vuole scuoterti. però io ho pregato affinché la tua fede non venga meno. Ora guardate qui. E quando sarai convertito, ovvero quando finirai, quando la prova sarà passata, dice fortifica i tuoi fratelli. Eccolo lì. Uno scopo meraviglioso. È come Gesù in Ebrei capitolo 4 ed anche in Ebrei capitolo 2, che divenne un sommo sacerdote fedele e misericordioso, in grado di aiutare coloro che si rivolgono a lui, perché è passato attraverso ogni prova che noi abbiamo vissuto, non è vero? Ed è questo che lo rende un sommo sacerdote misericordioso e fedele. Quindi passiamo nella prova per essere in grado di aiutare altri. Che cosa meravigliosa, che meraviglia che Dio ci permette di imparare per esperienza, così che possiamo istruire anche altri. E poi infine, l'ottavo, e questo ci conduce direttamente al passaggio, però dovremmo aspettare una settimana, ma ottavo, le prove arrivano per sviluppare una forza duratura, per una maggiore utilità. Arrivano per sviluppare una forza duratura che servirà per una maggiore utilità. Ancora una volta Thomas Manton disse: nel mentre tutte le cose sono tranquille e confortevoli, viviamo per sensazione piuttosto che per fede. Ma il valore di un soldato non è mai conosciuto in tempi di pace. Fine della citazione. È vero. Il valore di un soldato non è mai conosciuto in tempi di pace. Dio ha i suoi scopi nella prova. E cosa servono? Servono per darci maggiore forza. Mentre attraverso la prova i tuoi muscoli spirituali vengono esercitati e sarai più forte per la prossima. Il che significa che potrai affrontare nemici più grandi, il che significa che sarai ancora più utile. E vivrai un'altra prova ancora, e tutte quelle serviranno per rafforzarti, fino a quando la tua utilità continuerà ad aumentare, la tua resistenza ti renderà sempre più utile. E poi più sarai utile, più sarai usato, e più sarai usato, più sarai in grado di compiere la potenza dello Spirito Santo per la gloria di Dio. Quindi, riassumendo il tutto, qual è lo scopo di Dio nella prova? Primo, testare la forza della nostra fede affinché possiamo sapere dov'è o dove non è. In secondo luogo, per umiliarci affinché non consideriamo la nostra forza spirituale con troppa confidenza. In terzo luogo, per disintossicarci dalle cose mondane. In quarto luogo, per chiamarci ad una speranza celeste in modo che potremo vivere con una prospettiva alta e non bassa. Quinto, per rivelare ciò che amiamo veramente. Sesto, per insegnarci a valorizzare la benedizione di Dio e ad apprezzarla mentre ci raggiunge in momenti di sofferenza. Settimo, per abilitarci ad aiutare altri nelle loro prove, per portare i pesi gli uni degli altri. Ed ottavo, per sviluppare una forza più duratura, per una maggiore utilità, in modo che Dio possa spingerci in luoghi più elevati di ministero e di efficacia. Ora, non sono tutti questi scopi degni? Tutti si inseriscono nel piano di Dio per la sua grazia. Ma la domanda dovrebbe ancora persistere nella vostra mente, così come nella mia. Va bene, dunque arriveranno, torniamo a Giacomo 1 per un pensiero conclusivo. Dice che arriveranno, la prova della vostra fede arriverà, versetto 3, versetto 12, beato l'uomo che sopporta la prova perché dopo averla superata sarà ricompensato. Arriveranno, non c'è modo di evitare la cosa. E potremmo anche dire che arriveranno, e so che tutto questo fa parte dello scopo di Dio e che lui vuole compiere certe cose, va bene, però comunque non risponde alla domanda: com'è che posso superarle? Com'è che posso farcela? Va bene aver tutto questo come una lista nei miei punti del sermone, ma come posso superare la prova? Ed è qui che Giacomo 1, dal 2 al 12, raggiunge davvero il cuore. Prima di tutto serve un atteggiamento gioioso. Il primo strumento per perseverare nella prova è un atteggiamento di gioia. Fratelli miei, consideratela una gioia. Il secondo è una mente comprensiva, sapendo questo, ovvero che questa prova sta producendo qualcosa. Il terzo mezzo è una volontà sottomessa e fa sì che la costanza compia pienamente l'opera sua in voi. In altre parole, lasciate che accada perché Dio è all'opera. Il quarto punto, dal versetto 5 all'8, è un cuore che crede. Chiedi a Dio ciò di cui hai bisogno e chiedigli, dice il versetto 6, in che modo? Con fede. Devi avere un cuore che crede, per credere che Dio ha uno scopo e che fornirà tutto ciò di cui hai bisogno per quella prova. Un cuore credente. Ed infine, dai versetti 9 all'11, uno spirito umile, uno spirito umile. Si resiste nella prova avendo un atteggiamento di gioia, una mente comprensiva, una volontà sottomessa, un cuore credente ed uno spirito umile. Ora, la prossima volta esamineremo questi ultimi due, un cuore che crede ed uno spirito umile. Volevo solamente preparare il terreno e volevo farvi notare che esamineremo alcune verità molto, molto eccitanti, dove si parla di chiedere a Dio saggezza, dove si parla di chiedere con fede senza mai vacillare, dove si parla dell'uomo dal cuore doppio e di com'è che quell'uomo perde qualsiasi cosa da Dio. E poi esamineremo l'area intera dello spirito umile e quale ruolo ha nella perseveranza.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.